Matteo, buonasera, ben
Buonasera a te,
ritornato
buonasera a voi.
nella nostra web radio. Allora, noi siamo al secondo appuntamento con la rubrica che abbiamo chiamato Spazio Educazione. Stasera vogliamo parlare della relazione che si instaura tra gli animatori, educatori, ecco, e tra i ragazzi. Che una relazione che ovviamente vuole la definizione di alcuni ruoli che invece a volte vengono confusi e questo può generare tutta una serie di problematiche. Ecco, in merito magari a questa tematica, che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Beh, possiamo dire che cominciamo ad entrare nel vivo, perché la relazione educativa è educazione allo stato puro, come dire, quindi vuol dire mettersi, se nella prima puntata abbiamo parlato appunto del ruolo, mettersi in ascolto, mettersi di fronte, mettersi nella pari dignità dell'essere umano, animatore, animato, educatore, educando, in un ruolo però che lo contraddistingue in maniera particolare, perché dobbiamo tendere, ecco, ad un senso, quindi ad una direzione, e farci la domanda di che cosa vuol dire essere animatori, essere educatori. E la risposta sostanzialmente è quella di riuscire ad aiutare, ad essere sostegno, guida per una persona nel diventare ciò che è, cioè rispondere alla vocazione, diremmo noi cristiani cattolici, in termini laici, ecco, portare a diventare adulti. Adulto vuol dire capace di prendersi le proprie responsabilità. Quindi
Ok, quindi.
vediamo che tocchiamo già dei temi, come dire, di veramente molto ampi.
E mi viene in mente che in realtà nel cammino, ecco, abbiamo parlato di vocazione, quindi pa possiamo parlare noi di cammino verso la santità in termini cristiani. Ecco, quindi parliamo di un cammino che è sia spirituale che umano. Ora, sia nella faccio una distinzione logica, ovviamente, perché poi le due cose non si possono scindere, però sia nella logica, diciamo, nella relazione umana, potremmo dire, nella parte umana di questo cammino, sia nella sfera ecco umana che nella sfera spirituale, sono diversi gli accompagnamenti che si possono trovare. Abbiamo i genitori, abbiamo gli educatori, abbiamo gli animatori, abbiamo gli amici. Ecco, tutti quanti ci accompagnano certamente in questo cammino. Perché è importante che questi ruoli non si confondano?
Allora, guarda, il punto di partenza è nuovamente, come dire, il ruolo a cui apparteniamo e la risposta a cui diamo noi stessi prima, come educatori, come adulti, come animatori, alla nostra vocazione. Quindi io credo che la differenza sta sul il desiderio che ci muove, il sogno che abbiamo per l'altro. E ragionando in termini un po' più precisi e magari anche in qualche modo un po' più pratici, la differenza sostanziale tra la dimensione amicale e la dimensione educativa riguarda il fatto che nella prima, in quella amicale, non solo abbiamo la stessa dignità come uomini e come donne, ma abbiamo anche lo stesso ruolo. E quindi in qualche modo ci muoviamo aiutandoci l'un l'altro, in qualche modo tenendo una zattera, come fossimo tronchi nella stessa dinamica. E nell'altra invece c'è una verticalità, è come appunto nell'esempio della zattera, è come a un certo punto spuntasse un albero maestro. L'albero maestro è quello che tende la vela ed è quello che dà la possibilità di una direzione. Quindi l'adulto è chiamato ad essere l'albero maestro, è chiamato in base alla risposta alla propria vocazione ad essere portatore di un cammino e non di un appiattimento, non di una orizzontalità. Appiattimento non in termini negativi, nel senso che l'amicizia non è necessariamente un appiattimento, ma nel senso che l'essere educatore, quindi la dimensione del condurre, ha necessariamente bisogno di una verticalità. Molte volte diciamo, e su questo secondo me facciamo una confusione un po' di terminologie, distinguiamo l'autorità dall'autorevolezza, dall'autoritarismo. Ecco, io vorrei ricollocare queste tre parole qui perché è il mio modo di vedere, insomma, nella discussione che abbiamo anche quelle comunità di apprendimento nel quale faccio parte,
io,
abbiamo discusso
perdonami
varie volte.
Se mi intrometto un attimo, così
certo.
Magari poi chiarisci anche un dubbio mio personale, un pensiero. Io spesso sento dire: noi non dobbiamo essere autoritari, ma soltanto autorevoli. Ecco, io ho sempre pensato che in realtà questo è un errore, perché credo che l'autorevolezza sia la capacità di farsi seguire, l'autorità sia il ruolo che necessariamente in alcuni contesti ti dà, diciamo, quel doverti far seguire. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, l'autorevolezza dipende dalla persona, l'autorità potremmo dire dipende dal contesto, può dipendere dalla società, dalla chiesa, dalla parrocchia o quel che sia. Ecco, ho fatto giusto questa cosa perché tu possa anche eventualmente chiarire qualche mio dubbio in merito.
Mi sento sulla stessa barca, cioè, quindi sono d'accordo con te. Facciamo un esempio concreto. Poniamoci di fronte a degli adolescenti. Ponendoci di fronte a degli adolescenti, ci riconoscerebbero un'autorevolezza? L'adolescenza intesa in termini più teorici, come dire, no? Come la sfida, la naturale sfida nel diventare adulti. E se io dovessi dire sono autorevole nei tuoi riguardi, vuol dire che in qualche modo chiedo a te, adolescente, ragazzo, giovane, di appendermi in qualche modo la giacca dell'autorevolezza. Se invece io mi pongo già per ruolo, per dinamica, per intuizione, per vocazione, autorità nei tuoi riguardi, allora io non ho bisogno che tu, come dire, mi appendi una giacca, cioè che tu mi consideri autorevole, perché sono già autorità io, mi pongo già di fronte a te come autorità. Ecco, per quello dico, dobbiamo distinguere, perché autorità deriva dal latino augere, che porta per l'italiano anche il concetto di autore. L'autore è ciò che fa nuove le cose. Allora io mi pongo davanti a te come colui che ha il desiderio, la responsabilità e la capacità di condurti in un cammino nuovo. Non ho bisogno che tu me la dia, questa responsabilità, questo desiderio, questa risposta alla mia vocazione, perché ce l'ho già in me. E quindi io mi pongo di fronte a te con autorità, che è molto diverso dall'autoritarismo. Ecco perché facciamo un grande errore quando parliamo di autorità. Pensiamo che sia la persona che viene da fuori al quale dobbiamo obbedire. E invece no. L'autorità che fa nuove tutte le cose, le fa nuove anche per se stessa. Cioè sta sotto alle regole che ci diamo e che condividiamo. Non dà le regole e ci sta sopra, come l'autoritarismo, e abbiamo, come dire, il Novecento ne è stato portatore di stragi dell'umanità come la pagina più nera dell'uomo, ma come autorità, cioè insieme si condivide la regola e per il bene che la regola instaura, anch'io autorità ne rimango sotto, perché capiamo che c'è un bene superiore. Quindi se io mi trovo di fronte dei ragazzi e dei giovani e mi propongo come autorità, vuol dire che consegno a loro un bene più grande, che è anche superiore a me, che è quella della regola, che è quella dello scoprirci figli nel cammino vocazionale, che è quella, come dire, di scoprirci concittadini di uno Stato e via dicendo. Cioè, di qualcosa che appartiene a tutti. Ecco, questa differenza tra queste tre modalità di parlare e anche di orientarci nel nostro cammino educativo, penso che siano fondamentali per la relazione.
E possiamo quindi dire che in un certo modo l'autorità difende l'autorevolezza in qualche modo,
sì.
E che l'autorevolezza, diciamo, nel rapporto magari, ecco, educatore-ragazzo, l'autorevolezza riguarderebbe solo loro due, mentre l'autorità riguarda il contesto più ampio in cui l'educatore è mandato ad educare e il ragazzo viene accompagnato nell'educazione, ma non soltanto dall'educatore, ma da tutta la Chiesa, nel nostro caso di oratorio.
Sì. In qualche modo sì, in senso che l'autorità è data e quindi in qualche modo proposta di fronte al gruppo. L'autorevolezza è ciò che viene consegnata, perché si capisce che quella persona portatore di un'autorità è anche autorevole, cioè è anche, capisco in cuor mio che non devo seguirla semplicemente perché in questo momento è ancorata ad un'autorità, ma perché io il consegno e capisco e vedo in questa persona la capacità di essere sia autorevole che autorità. Quindi, come dire, sarebbe la panacea di tutti i mali educativi se gli educatori fossero contemporaneamente autorità e autorevoli. In questo, ecco, dovremmo tendere un po' tutti, insomma, perché qualcuno poi si nasconde solo dietro al ruolo di autorità e spesso e volentieri, ecco, scivola
Quindi
nell'autoritarismo.
possiamo anche dire che l'autorevolezza è il modo in cui la persona vive il mandato dell'autorità.
L'autorità, bravissimo, mi piace, bel riassunto.
Ok, e volevo sempre in merito a questo, quindi possiamo affermare con chiarezza che un educatore che diventa troppo amico commette un errore.
Commette un errore perché fa fatica ad essere, come dire, guida in questo cammino educativo. Perché si scenderebbe a dei compromessi che portano lontano dalla risposta alla propria vocazione di autorità o e nella modalità di essere autorevole. Quindi sicuramente l'amicizia la dobbiamo lasciare per i nostri ragazzi ai loro pari età e noi trovare le nostre condizioni amicali tra i nostri pari età. E quindi senza ricercare dei piaceri. Il piacere della relazione non sta nel l'essere, come dire, ricercati, sta nell'essere desiderati, nel senso che mi piacerebbe essere come te. Quante volte in qualche modo gli animatori hanno scelto di essere animatori perché a loro volta hanno trovato degli adulti che li hanno affascinati?
Io sono
E
stato
quindi, ecco,
uno di questi.
vedi, anch'io da piccolo, ero in seconda e terza media, dicevo io un giorno vorrò fare l'animatore come gli animatori che ho avuto. E in questo ho giovato della distanza che loro mettevano, della corretta distanza educativa che ci deve essere, o meglio, della corretta vicinanza educativa, nel senso che non la distanza in quanto lontananza, ma una corretta vicinanza nel gioco di ruolo che ci sta.
E mi vengono in mente adesso un paio di, penso alle tante situazioni che vedo e che forse vivo. Allora, da una parte mi viene in mente che per poter vivere questa giusta vicinanza e anche questa giusta distanza, no? Perché poi sono, è l'equilibrio, ecco, i due piatti della bilancia, c'è bisogno ovviamente di una certa stabilità e maturità della persona. Quindi nel momento in cui si verifica una eccessiva vicinanza o anche con l'autoritarismo, quindi la eccessiva distanza tra l'educatore e il ragazzo, probabilmente c'è un, come dire, una problematica, probabilmente forse anche relazionale o comunque certamente di maturità nell'educatore stesso.
Qui dobbiamo assolutamente riferirci al gruppo. Quando io sento che in qualche modo sto perdendo la mia capacità di esserti da guida, nei due esempi che dicevi tu, o quindi diminuendo la distanza nel rapporto amicale o allontanandomi troppo in un'esperienza autoritaristica, allora devo ricorrere necessariamente al gruppo. Il gruppo degli animatori, degli educatori, la comunità educante in genere, è portatrice di un orizzonte più chiaro rispetto a quella del singolo, perché la dimensione comunitaria mi permette l'incontrarmi e l'incontrarti in una dimensione più ampia e quindi faccio più fatica nella dimensione comunitaria a perdermi.
Quindi
Il
diciamo
gruppo
che
degli
non è possibile vivere il ruolo educativo, senza avere, la chiamiamo con un termine tecnico, una equipe educativa di cui faccio parte, altrimenti diventa una cosa personale che per forza mi farà cadere in qualche errore.
Questa è una delle fragilità che vediamo nelle famiglie moderne. E, perché sempre, facciamo sempre più fatica come madri, come padri? La prima dimensione è perché cominciamo sempre più spesso ad essere soli. Soli non solo necessariamente proprio come in convivenza, mi viene da dire, ma proprio soli nelle scelte quotidiane, anche tra marito e moglie, a volte è difficile. E mettersi a tavolino e prendere delle decisioni comuni. Quindi andiamo più su delle dimensioni, su delle decisioni più emotive che ragionate. E il secondo è perché siamo sempre più soli in termini proprio di famiglie che si rompono, che si lasciano, che fanno fatica a condividere la genitorialità, anche quando è finita la coppia sponsale. E questo lo vediamo nella quotidianità. Allora dico, è possibile essere educatori solitari? Con grande fatica si può ancora esserlo, perché ci vuole una rettitudine morale, una rettitudine di cuore valoriale veramente molto complicata da dover gestire. Allora dobbiamo aprirci, che ne so, a degli incontri che possono essere, se esiste il compagno di vita, assolutamente con lui o con lei. Ma tornando alla dimensione amicale, con delle coppie, o degli animatori, del gruppo di animatori o delle coppie di genitori, insomma, che possono condividere nelle esperienze di famiglia o di oratorio, dei momenti, degli spazi che possono essere di discernimento del loro operato. E quindi dirsi anche le fatiche che si vivono, ma anche, viva Dio, le gioie che ci sono, perché altrimenti lavoriamo solo in miniera. Invece, a volte, come dire, è molto bello riscoprirci capaci di stare in relazione con i ragazzi, è una cosa che ci
Probabilmente
riempie di gioia.
questo dipende molto da una cosa che hai detto prima, cioè dal fatto che anche l'educatore sta sotto le regole dell'autorità. Nel momento in cui, ecco, si è solitari, nasce l'autoritarismo perché ci si mette al di sopra, padroni di tutto e di tutti, e si fa il bello e il cattivo tempo. Stare sotto le regole dell'autorità e quindi stare in un contesto che ti supera come educatore e nel quale hai bisogno di confrontarti e anche tu di imparare, anche tu di correggerti e così via.
Assolutamente. E l'altro punto di riferimento, secondo il mio modo di interpretare, come dire, l'educazione, sia in termini umani come padre che professionali, come pedagogista, come animatore delle comunità, dobbiamo ogni tanto ritornare alla finalità, allo scopo, al motivo per cui continuiamo questa sana battaglia. Cioè, qual è il risultato che vorremmo provare ad ottenere assieme? Perché se ci perdiamo ogni tanto dallo scopo, dall'obiettivo che c'è, combattiamo delle battaglie solo per il gusto di combatterle, ecco. E invece dobbiamo scegliere le battaglie che possiamo combattere, che dobbiamo combattere, e anche ogni tanto quelle che possiamo vincere. Perché non ci si mette sempre a combattere, bisogna anche riuscire ad essere capaci della mediazione in educazione, che non è sempre facile.
Mi viene un'ultima domanda. Se da una parte, ovviamente, come abbiamo cercato di dire, è un errore essere troppo amici, mi viene sempre in mente, io lo dico sempre, no? Penso che uno dei telefilm più diseducativi sia stato Una mamma per amica, già dal titolo.
Sì,
Quindi
esatto.
sicuramente è un errore questo. Però al tempo stesso sappiamo anche che l'amicizia, ecco, lo stesso Gesù chiama i suoi apostoli e discepoli, li chiama amici e non servi, quindi l'amicizia diventa comunque importante. Io mi piacciono i giochi di parole, quindi spesso dico con i ragazzi o con le altre persone, fate attenzione, io non sono il vostro amico prete, io sono il vostro prete amico, per dire che è importante l'amicizia, però il ruolo, soprattutto con i ragazzi più piccoli, magari a volte insomma, viene prima. Quindi dov'è il limite? Dove, perché l'ago della bilancia sia al centro, ecco, possiamo in qualche modo definirlo, magari è impossibile, poi questo dicelo tu.
Guarda, io colgo veramente questa possibilità che ci diamo di questo ragionamento tra l'amicizia e l'educazione, perché io, come dire, spesso e volentieri, così usando anche degli aneddoti come tu riportavi, dico adesso l'amicizia che vivono i nostri ragazzi ha due connotazioni, l'amicizia degli amici virtuali di Facebook o comunque dei social in generale, anche se Facebook non è più i trend tra i nostri ragazzi, ma vanno più altri social differenti, o gli amici di Maria De Filippi. Quindi due condizioni di amici che sono molto distanti dalla vita reale, molto distanti dalla necessità che viviamo come uomini. E quando dico ai ragazzi, ma adesso tu dimmi la prima persona che ti viene in mente, se proprio ti succede una cosa grave che devi chiamare per forza qualcuno, e che sai che puoi contare su questa persona. E allora lì i numeri diminuiscono drasticamente, quei 5, cioè i 600 che abbiamo magari virtualmente, scemano improvvisamente, e se va bene ne rimane ancora solo uno. Ecco, e lo dicevo la stessa cosa alle mie equipe educative, le dico, se se un ragazzo, viva Dio, avesse veramente bisogno, vi penserebbe tra le prime tre persone? Ecco, mettendo queste due domande sia ai ragazzetti che agli educatori, forse non c'è proprio una risposta corretta. Però, come dicevi tu, il fatto che a un certo punto la dimensione educativa, quindi una persona vera, un animatore, un educatore, possa essere tra quelle pochissime persone che un ragazzo chiamerebbe in caso di difficoltà, mi fa propendere per il fatto che un'amicizia sana può ancora esistere.
Quindi, diciamo, per dare sempre una sintesi, possiamo dire che il problema quindi probabilmente è il modo in cui anche intendiamo il termine, nel senso che un conto è l'amicizia, quindi l'amico come legame, come sentimento, se mai possiamo definirlo sentimento, quindi come ciò che ci lega e che quindi può legare tranquillamente un ragazzo e il suo educatore. Altra cosa è l'amico inteso come l'amichetto, per intenderci, il compagno e quindi il ruolo, ecco. Quindi c'è una differenza tra amicizia come legame e amicizia che intende il ruolo. Forse
e
questo
noi
ci
dobbiamo,
può aiutare.
Sì, sì, e noi qui dobbiamo provare probabilmente a stare nel pezzo, perché se facciamo confusione rischiamo di essere quelli che accettano l'amicizia su Facebook, mi viene da dire, no?
Sì.
Ecco, invece tenere una giusta distanza vuol dire anche non darti permesso di farti gli affari miei. Perché in qualche modo siamo due persone che vivono su ruoli differenti e quindi io non accetto necessariamente tutte le amicizie che arrivano o addirittura vado in cerca, ma sai, poi è una questione proprio, torniamo al punto iniziale di relazione, cioè che cosa intendo io per educazione? Se intendo questo palo, l'albero maestro che sorregge la vela, che dà una direzione, allora ho bisogno anche di tenermi delle parti per me ed è bene che anche tu, come dire, mantieni delle parti tue nella scoperta continuativa, perché ognuno è scoperta per l'altro. Se ci diciamo tutto subito, è uno dei mali anche delle coppie moderne, ci si dice tutto subito e non ci sono più, come dire, la possibilità di conservare un pudore, un mistero che è la persona in sé, e dopo ti prendo, ti uso di consumo, dopo 3-4 anni se va bene è già finita la storia, ci andiamo ognuno per la propria strada. Così è anche la dimensione educativa, pur con ruoli diversi rispetto a quella ovviamente della coppia, però anche questo desiderio di preservarsi un po' nell'intimo, credo che dia quel gusto diverso che anche i ragazzi cercano. È una questione di appetito, è una questione di sapore, ecco. E credo che vada preservato.
Sì, qui si aprirebbe tutto un altro tema, però me lo conservo perché magari ne parleremo nella prossima puntata, nel prossimo intervento, perché su questa cosa dell'appetito, del preservare, del non bruciare le tappe, sciupare tutto, ecco, però ce la riserviamo.
Ma volentieri.
Matteo, noi ti ringraziamo sempre per i tuoi preziosi consigli, ma anche per condividere con noi, ecco, la tua esperienza e la tua conoscenza.
Io ringrazio sempre voi per l'occasione che mi date, doppia, la prima è quella di poter accrescere nel dialogo con te e con chi vorrà magari anche scrivere mail o a me o alla radio,
sì.
e anche per la possibilità, come dire, di rimanere collegati ad un pezzo di cuore che ho da quelle parti.
Sì. Matteo, grazie mille e alla prossima puntata avremo modo di continuare, insomma, il nostro discorso. E buona serata
a te. Grazie a voi. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.